cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi, vigilia di Natale. Ne approfitto subito perché poi li faremo alla fine, ma non è detto che tutti coloro che ci ascoltano adesso poi arriveranno fino alle ore 14, quindi approfitto per fare gli auguri a tutti per un sereno, felice Natale insieme ai vostri cari, ai vostri amici, alle persone a cui volete bene, e quindi per almeno un giorno si può anche non pensare al calcio, anche se sappiamo benissimo che poi nelle famiglie, insomma, le feste sono anche il momento nel quale si parla, si fanno tanti discorsi, il calcio entra in questo naturalmente, e quindi poi a maggior ragione in queste giornate nelle quali ci ricordiamo tutti che, insomma, il calcio italiano non si ferma, anzi ci saranno di fatto tre giornate che ci porteranno alla fine del girone d'andata in tempi molto ravvicinati. Non succedeva da tanto, e quindi questo è un po' una fase assolutamente delicata. Poi ricordiamo che si giocherà la 20ª giornata e poi ancora i recuperi delle squadre che non hanno che hanno partecipato alla Supercoppa e che quindi non hanno disputato le gare dell'ultimo weekend, e quindi prima di scoprire, diciamo, l'esatto momento delle squadre e una definizione più precisa della classifica bisognerà aspettare un po'. Però in ogni caso quel che è certo è che la Juve, in virtù dello scontro diretto con la Roma, è arrivata a un punto dal quarto posto, e quindi, come dire, quasi tutti hanno iniziato a scrivere e a pensare che siamo in fase di sorpasso. Bisogna vedere, perché poi, insomma, gli avversari non è che mollano dopo una sconfitta, ma soprattutto dobbiamo anche cercare di capire se riusciamo in qualche maniera a rientrare in una zona più alta. Per fare questo bisogna naturalmente iniziare a Pisa a fare quello che ci si aspetta dalla Juve, cioè finalmente essere lontani dalla famosa pareggite, dai passaggi a vuoto. Ieri ne abbiamo parlato anche durante questa trasmissione con Antonio Paolino. In realtà la Juve da questa malattia con Spalletti sembra guarita, nel senso che nelle ultime sette partite, contando anche quelle di Champions League e la Coppa Italia che ci ha visto battere l'Udinese, siamo usciti da questa situazione. Abbiamo fatto 6 vittorie, una sconfitta, che sapete benissimo, quella di Napoli. Se si continua con questo passo, io credo che la Juve si avvicinerà al vertice e si potrà ragionare su altro. Però fino a quando, naturalmente, non siamo su questo livello di continuità, possiamo solamente parlare di ipotesi, e invece vanno trasformate in realtà. Allora, io vi invito a intervenire numerosi oggi, anche per farci gli auguri dopo questa annata piena, insomma, in cui abbiamo raccontato di fatto 3 Juventus, no? Anzi 4, quella di Thiago Motta, quella del Tudor salvatore della patria, quella del Tudor che inizia il nuovo anno, la nuova stagione, e poi quella di Spalletti che subentra. Quindi, insomma, abbiamo avuto tante situazioni. Io vi invito anche, come tema della giornata, se volete, a mandarci il vostro momento più bello dell'anno e quello che invece vi ha più preoccupato, vi ha più deluso, il più brutto. E tra l'altro ve lo chiedo adesso, perché poi in realtà la prossima settimana parleremo di strettissima attualità, perché ci sarà appunto Pisa, perché ci sarà poi un'altra gara, e quindi i bilanci quest'anno dobbiamo anticiparli un po' prima. Vado a leggere subito un messaggio, vi ricordo 340 5425 324. In questa prima ora possiamo veramente dialogare a tutto tondo con tanti spunti. Davide da Bologna scrive, e lo scrive anche in stampatello, quindi immagino che sia abbastanza urlato il suo tono: il prossimo che parla di 5 partite facili non ricorda più com'era la Juventus vincente. Chi ha vinto i scudetti della Juve ti dice che non c'erano partite facili, hanno vinto i scudetti vincendo con le provinciali, mentre i concorrenti perdevano lo scudetto proprio perché sottovalutano quelle partite. È proprio la mentalità che deve cambiare, sono tutte finali perché vincere è l'unica cosa che conta. Allora, credo questo, che in Juve penso che nessuno abbia parlato di partite facili. Se lo fanno i tifosi, è perché oggettivamente, quando facciamo delle analisi sul calendario, ci rendiamo conto che in questo momento avremo 5 partite senza scontri diretti. E quindi se la Juve fa la Juve, cioè se la Juve fa la Juve che dovrebbe essere, cioè quella che da grande batte le piccole, credo che la Juve andrà a incamerare qualche posizione che in questo momento non occupiamo. Se invece guardiamo la realtà, ci rendiamo conto che noi facciamo tanta filosofia, tante discussioni, tante valutazioni su quella cosa che in realtà ci dovrebbe orientare e non ci orienta proprio mai, che è il calendario. Perché se ci pensate, come dire, non c'è nessuna regola se non sei una squadra imbattibile. Cioè, mi spiego meglio. Io l'unica Juventus che ricordo, di quelle che abbiamo vissuto, avere una regolarità al limite della perfezione, cioè spietata con le grandi e un po' meno, ma giusto un po' meno, con le piccole, è stata la terza Juve di Conte, quella dei 102 punti. Bene, in quell'anno la Juve di Conte, se ricorderete, che vinse tutte le partite, tutte, contro le ultime 10 della classifica. Cioè, la parte destra della classifica noi incamerammo 60 punti. Quando Gianni fai 60 così, è molto probabile che vai a vincere lo scudetto. Poi ce ne vollero altri 42, ne sarebbero bastati molto di meno. Però quella era una Juve che effettivamente, rispetto al calendario, aveva dato una dimostrazione di grande regolarità. Una Juve matura, una Juve fortissima, una Juve che era arrivata al compimento di quel percorso con l'allenatore. Oggi cosa vediamo? Vediamo l'Inter che non pareggia mai, che batte le piccole ma perde con le grandi, e ciò nonostante riesce comunque a essere in testa. Vediamo un Milan che ha perso punti, ha dilapidato punti a partire dalla prima giornata con la Cremonese, e quindi è dietro con tanti rimpianti, perché teoricamente con le piccole dovresti vincere o quantomeno fare dei risultati un po' più positivi, mentre invece mi ha avuto dei passaggi vuoto abbastanza clamorosi. Vediamo un Napoli che quando è in giornata, e noi ne sappiamo qualcosa, vince e stravince anche. Credo che le due partite di Supercoppa l'abbiano dimostrato. È una squadra che in tutto il 2025 ha ottenuto grandissimi risultati nel proprio stadio. Quando va fuori perde quasi con chiunque, e talvolta perde malissimo, il 6-2 con l'Eindhoven, con il PSV Eindhoven, ma anche l'ultima sconfitta del campionato con l'Udinese è un bruttissimo campanello d'allarme. Abbiamo una Juve che ha avuto incredibilmente un percorso con Tudor all'insegna della regolarità. 3 vittorie di fila, pareggi di fila, sconfitte di fila. Arriva Spalletti, la situazione cambia, e oggi con Spalletti, se ci mettiamo anche la partita che ha visto l'Inter di Brambilla, abbiamo una media di 2,18, se ben ricordo, che è una media che sicuramente ti fa rientrare nelle prime 4. Magari non ti fa vincere lo scudetto, anche se adesso si sta andando abbastanza lenti, non ti fa vincere lo scudetto, ma ti consente di essere lì. Noi sappiamo tutti che abbiamo dei rimpianti su alcuni punti persi, nella fase di Spalletti, soprattutto quello di Firenze, dove abbiamo pareggiato contro la squadra che in quel punto di vista va malissimo, ma sappiamo anche che c'è il tempo per rimediare a questa situazione, e quindi dobbiamo farlo. È chiaro che tutto questo discorso vale se in questo finale di girone d'andata la Juve dimostra di avere la capacità di essere determinata e vincente, come ha fatto vedere a Bologna e Roma, e con la Roma. Cioè, 2 scontri diretti li abbiamo vinti, adesso si tratta di tornare a una razionalità, cioè a non avere più quei patemi d'animo con le piccole che ci sono costati di fatto tanto. Però, ripeto, siamo in buona compagnia, cioè non essendoci squadre dominanti in Italia, vediamo difetti macroscopici in ognuna. Chi il primo che riuscirà a correggerli, io penso che andrà a vincersi questo campionato. Scusate, e se lo facesse anche in fretta, potrebbe addirittura allungare. Non siamo noi che partiamo dietro, ma mi riferisco naturalmente alle prime 3 che in questo momento stanno guidando il campionato, cioè in ordine Inter, Milan e Napoli. Vedo dei vocali, Manuel in regia, andiamo a sentirne uno.
Buongiorno Franco dagli Stati Uniti, un forte saluto a Paolo, a questa grande trasmissione, questa grande radio che sento tutti i giorni qui in America e mi fa molto piacere. Vi voglio augurare una buona vigilia e un felice Natale con la famiglia e con tutti la famiglia bianconera. Forza Juventus, dai che domenica e sabato si vince contro il Pisa. Forza Juventus.
Allora, questo messaggio è un messaggio di incoraggiamento e di tifo, ma mi fa molto piacere, intanto perché ricambio gli auguri Franco, ma soprattutto perché esprime due sentimenti forti. Intanto il fatto che in questa radio si è appunto una famiglia, io lo dico sempre, qui si discute, spesso si discute anche con toni duri, aspri, sinceri però, ed è giusto che sia così. Io ho sempre detto che mi piace moltissimo discutere con chi non la pensa con me, come me, però sempre nell'ambito naturalmente di un rispetto. A me fa molto dispiacere quando vedo che le divisioni tra tifosi portano anche a dei toni totalmente sbagliati, perché poi ci dovremmo ricordare un po' tutti che stiamo parlando di un gioco e che il calcio ci piace nella misura in cui ci fa star bene o ci fa star male, ma questo naturalmente fa parte del gioco, perché altrimenti non sarebbe uno sport, altrimenti non ci sarebbe l'emotività che sale di questa passione, no? Il poter vincere, il poter perdere, cercare di capire che cosa succede, ma sempre nel rispetto delle persone e nell'affetto nei confronti dei propri giocatori e della propria società, cosa che purtroppo ormai da quando ci sono soprattutto i social un po' si è andata a dimenticare. Basta guardare il profilo della Juventus, quello ufficiale, guardatevi i commenti sotto ed è abbastanza clamoroso che sono gli stessi tifosi ad avere toni maleducati, diciamo così. Io lo dico sempre, amo le critiche, mi piace moltissimo perché significa entrare dentro nelle analisi e spaccare il capello anche in quattro se si vuole, però sempre nell'ambito del fatto che appunto si dovrebbe essere una famiglia della stessa appartenenza e avere quindi grande rispetto, e invece tante volte non lo registro. Ma mi fa piacere questo messaggio perché ci ricorda che cosa significa essere tifosi e avere uno strumento come la radio che ti permette di ragionare insieme. Lo si fa con gente anche che vive molto lontana, che certamente ha nella Juve un legame forte anche con l'Italia e quindi con una terra che ancora è nel suo cuore e nelle sue parole, visto che parla con la nostra lingua, e che magari appunto attraverso la Juve, attraverso le partite, attraverso questa passione sente ancora vicina e capace di trasmettere qualcosa. Ecco, se una radio credo ha proprio un senso, e anche questo non è tanto quello di sfogarsi o di solamente esprimersi, ma quello di avvicinare le persone, e mi sembra giusto ricordarlo proprio in questi giorni dove magari ci sono persone che invece soffrono per tanti motivi non calcistici e sono i momenti più tristi, perché questa è una fase temporale in cui naturalmente sentire l'affetto è qualcosa che conta molto per la propria vita. Abbiamo ancora un vocale, andiamo a sentirlo.
Ciao Rossi, Luca da Cuneo, buongiorno. Forza Ciao Luca. Juve. Intanto ti faccio gli auguri di buon Natale e buone feste a te e a tutti quelli della radio, assolutamente. Ricordi più belli di questo 2025-5-5, chiaramente la Champions persa dall'Inter, finalmente abbiamo ritrovato Juventinità, finalmente adesso possiamo rientrare in corso per lo scudetto, vedremo, ma pensiamo con calma, vediamo sabato che viene fuori. Detto questo, io ricordo che ho più bello di questo 2025 quando sono venuto a Torino a trovarvi, se ti ricordi, Un saluto e forza Juve.
Ciao Luca, significativo che comunque io lo capisco, perché da tifoso non è che bisogna nascondere i sentimenti contrari alle altre squadre e non essere quindi ipocriti. La serata che ha visto il Paris Saint-Germain strabattere l'Inter 5-0 è una serata che non dimenticheremo, anche perché a noi ci hanno raccontato come la squadra che quando arrivava in fondo poi perdeva regolarmente le finali, e il calcio, vedete, poi è crudele per certi versi o giusto per altri. All'Inter è capitata esattamente la stessa cosa che a noi, in termini diversi, cioè hanno fatto due finali in 3 anni, sono andati oltre i loro limiti, perché quando una squadra non appartiene alle prime 5-6 squadre in Europa per fatturato, per dimensione economica, vuol dire che se arriva in finale fa delle grandi imprese, quindi ci siamo riusciti noi, ci sono riusciti loro, e poi noi abbiamo perso a Berlino 3-1, loro hanno perso con Manchester City 1-0, sia noi che loro, quelle partite lì potevamo anche indirizzarle in maniera diversa, ci siamo andati vicini, poi noi abbiamo avuto una disfatta con Real Madrid 4-1, e loro ne hanno avuta una che è la peggiore della storia della competizione, sommando Coppa dei Campioni e Champions League, che non c'erano mai stati, 5 gol di scarto. E questo a ricordare che appunto quando poi si sentono nel corso del tempo giudizi molto superficiali, molto viziati dal tifo piuttosto che dall'analisi, beh, insomma, in Italia tante altre squadre non partecipano alla Champions e non arrivano in fondo, altre appunto partecipano alla Champions, arrivano in fondo e gli succede esattamente come noi, e altre addirittura quelle storiche, ed è qui da la mia riflessione che faccio sempre quando sento la Juve descritta dai suoi stessi tifosi in maniera riduttiva, altre come il Milan che di Champions ne hanno vinte 7 e che quindi sono nel gota del calcio mondiale, e non partecipano neanche, perché quando c'è l'annata storta anche una big può crollare. Questa dimostrazione di che cosa è stata la Juve in questi anni. Quando io sento i toni disfattisti o disastrosi o terribilmente pessimisti, voglio ricordare che la Juve, fatto salvo l'anno in cui non ci hanno fatto partecipare, ma sul campo l'avevamo conquistata, la Juve in Champions c'è sempre. E questo non è un dettaglio da poco. Vado a leggere Alessandro da Taormina. Intanto auguri un sereno Natale a te, alla tua famiglia e a tutta Radio Bianconera. Naturalmente ricambiamo. Per quanto riguarda sabato, in assenza di Conceição, visto che Zegrova difficilmente sarà titolare, chi metteresti al suo posto? Un tridente con Yıldız, David o Openda, o un centrocampo a tre? Ma allora, a me piacerebbe che, ne abbiamo parlato anche un po' ieri, andiamo ad approfondire questo tema, anzi vado ad approfondire proprio con quello che scrive in questo momento Tutto Sport, che parla della possibilità che venga dato un turno di riposo a Bremer, che non parta dal primo minuto. Sapevo che il brasiliano è appena rientrato e bisogna naturalmente essere cauti, e in quel caso ci sarebbe una difesa schierata con Kalulu a destra, Kelly al centro e con Miners, che ha scontato il turno di squalifica, a sinistra. Se invece non sarà così, cioè se Bremer sarà della partita, a quel punto si pensa all'idea di uno spostamento di Combiners a centrocampo. A centrocampo le alternative non mancano, si dice che a destra ci sarà Cambiaso, mentre sulla sinistra ci potrebbe essere Kostic, tenendo conto che anche McKennie è un po' malconcio. Al centro, a insidiare i titolarissimi Locatelli e Thuram, ci potrebbe essere appunto Miretti, se non c'è lo spostamento di Combiners. E in attacco, scrive Tutto Sport, con Conceição non al meglio, il ballottaggio è tra McKennie e Zegrova, poi in realtà il trequartista lo potrebbe fare anche Miretti, oppure, come è stato detto, l'idea di un trequartista come Yıldız e due punte. Allora, se volete sapere la mia, se Spalletti ci ha lavorato sopra, se questa può essere una direzione di ricerca che ci porta a qualcosa di diverso, e userei, faccio una premessa, per me la formazione che abbiamo visto con la Roma, fossero tutti in salute, la confermerei in toto, quegli 11 lì, senza andare a cercare nient'altro. Però siccome non può essere così, le mie speranze sono di una Juve che punti alla difesa 4, perché credo che questa sia una partita nella quale noi ce la possiamo permettere. Cioè, se dobbiamo fare un'innovazione, penso che a Pisa si possa provare a farla. Per tante ragioni, in primis naturalmente il fatto che la Juve in questo momento mi sembra che abbia rivalutato dei giocatori che sono pronti per mettersi in discussione, cioè per vedere se Locatelli può fare il regista davanti alla difesa da solo e non con un mediano a sostegno, se possiamo giocare con due mezzali, se possiamo mettere Cambiaso davvero a fare il terzino e non il centrocampista che si deve fare tutta la fascia. E quindi il mio 11 ideale, ma qui stiamo parlando di una formazione che verosimilmente non vedremo, è Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso. Mi piacerebbe vedere un centrocampo composto da Thuram, Locatelli con Miners, e in attacco farei partire dall'inizio Zegrova, poi eventualmente lo si cambia quando finisce la benzina, ma io voglio che questo giocatore venga educato non a entrare e dover spaccare il mondo, come ha in testa, per cui poi con la Roma fa la grande cosa dell'assist per il secondo gol e contemporaneamente però va a perdere il pallone davanti alla difesa. Voglio che giochi normalmente, c'è una partita nella quale provi a far vedere il suo talento, la sua capacità anche però di essere continuo e non solo di fare grandi numeri dal primo minuto, quindi Zegrova con Yıldız e Openda che io confermerei. Però credo che in questi giorni la formazione la farà davvero lo stato fisico. In che senso? Nel senso che credo che proprio il fatto che si giochi ogni tre giorni porterà a fare molta attenzione e quindi a vivere per l'ennesima volta quella dimensione che purtroppo ci caratterizza ormai, non solo noi ma tutti, per la quale si cambia molto la formazione perché altrimenti scoppi e qualcuno si fa anche del male. Avete visto come, tra l'altro, abbiamo pagato comunque delle usure che evidentemente non riguardano l'ultima settimana, ma riguardano il fatto che ormai si giochi ogni tre giorni e vedete come tutte ormai fanno come dire, la formazione anche in base, se non soprattutto, al bollettino medico. E ho l'impressione che in realtà in queste tre partite che ci vedranno da qui alla Befana, appunto, giocare in sette giorni, poco più tre volte, i cambi saranno notevoli, saranno molti. Stiamo a vedere perché, ripeto, quello che io ho visto con la Roma mi sarebbe piaciuto che venisse confermato un minimo.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Cose di calcio.
Allora, riprendiamo a parlare con voi. Vi ricordo sempre il nostro numero per gli interventi sia col vocale che con i messaggi, 340-54-5324. Stavamo facendo anche un ragionamento, io vi ho chiesto intanto qual è stato il momento più bello, quello più brutto di questa annata nella quale, insomma, abbiamo vissuto purtroppo tanti momenti negativi, non abbiamo mai di fatto partecipato alla possibilità di vincere qualcosa. La speranza che naturalmente tutto questo invece cambi decisamente per il 2026, dove in questo momento siamo in corsa su tutto, magari non siamo in pole position, però certamente abbiamo la sensazione di stare migliorando, e questo è qualcosa che conta moltissimo, perché molti commentatori in questi giorni stanno mettendo la Juve proprio nel vertice, anche se di fatto la classifica ci dice che sì, è vero, siamo a 4 punti dal primo posto, però appunto tutte le prime tre devono giocare una gara che hanno saltato per la Supercoppa. Magari non tutte e tre faranno bottino pieno, e Mina ad esempio dovrà recuperare a Como, che sappiamo noi bene quanto è un campo difficile, però in ogni caso la classifica è parziale, quindi io credo che per accreditarci davvero come una squadra che lotta per il titolo abbiamo bisogno di mostrare continuità. Poi se anche i punti rimanessero, non fossimo vicinissimi, ma se tu hai dimostrato di esserci, vuol dire che le altre viaggiano molto forte. Se viaggiano molto forte, ti metti l'anima in pace ad un certo punto, quando ti devi arrendere per la matematica, ma in ogni caso la capacità che la Juve deve avere nella continuità, e ripeto, segnatamente nella continuità con le piccole, ci deve portare come primo elemento quello di entrare tra le prime quattro in maniera radicalmente diversa da come è successo l'anno scorso. E questo è il primo step. Cioè, noi l'anno scorso, ricordiamoci che noi a 20 minuti dalla fine a Venezia siamo fuori dalla Champions League. E questo non deve capitare. La Juve ha tutti i mezzi per migliorare il quarto posto dell'anno scorso. Ma non perché la campagna acquisti ci ha portato chissà quale miglioramento, anche se tutti noi abbiamo la speranza che alcuni di quelli che hanno reso per adesso in maniera alterna o insufficiente possano crescere, segnatamente Openda e David. È successo ad altre squadre. Il Neres del Napoli di oggi non è il Neres dell'anno scorso, e queste situazioni nel calcio ci sono. Cioè, se voi ci pensate, il Napoli, che comunque ha portato a casa un trofeo, è una squadra che ha avuto un apporto non così rilevante dai nuovi acquisti. Certo, Højlund ha fatto molto bene, ma comunque altri invece sono fermi ai box. Eppure crescono quelli che magari c'erano già, o crescono sulla base di idee dell'allenatore e sulla base di nuove disposizioni, e che non vuol dire che non si passa attraverso momenti difficili, perché giustamente in questi giorni si sta ricordando molto di come il Napoli a Bologna fosse stato, per esplicita denuncia del suo allenatore, di Antonio Conte, una squadra di morti, e adesso è una squadra che oggettivamente, sia col Milan che col Bologna, ha fatto due partite da squadra superiore. Quindi si può cambiare, e Spalletti ce lo sta dimostrando. La Juve di oggi non è, secondo me, neanche la Juve delle prime tre giornate, dove pure avevamo vinto. È qualcosa di diverso, che ottiene dei risultati, e che quindi possiamo pensare e sperare che riesca a ulteriormente approfondire la propria conoscenza. E questo che cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire, ad esempio, che non ci basta aver visto con Miners in difesa rivitalizzato, che non ci basta vedere McKenny partire da esterno nel 3-4-2-1 e fare il centravanti. Possono esserci altre cose, e io mi aspetto, ripeto, lo dico sempre, che cresca Cambiaso, che cresca Thuram. Sono i due giocatori che possono diventare l'ossatura e la variabile di questa squadra, perché ne hanno le possibilità. Il Thuram dell'anno scorso sarebbe già qualcosa, non deve neanche migliorare il rendimento dell'anno scorso, come invece ci si deve augurare spesso per i giocatori, soprattutto in quell'età lì, no? In cui fatalmente, tante volte, quasi in maniera naturale, si migliora. Ecco, se Thuram torna già solo a livello dell'anno scorso, io credo che la Juve avrà dei benefici notevolissimi. Auguri da Adriano da Pioltello, io ricambio, auguri da Toto Gobbo da Milano, e li fanno non solo a me, ma naturalmente a tutta la radio e a tutti i radioascoltatori. E Oscar Dei Cuneo scrive: quante percentuali dai per la vittoria dello scudetto? Domanda difficilissima, già solo perché vorrebbe dire definire le percentuali di tutti, e non me la sento. Io torno e approfondisco concetti che avevo maturato prima dell'inizio del campionato, che vi ho detto sempre esplicitamente. Io dicevo: questo campionato lo possono ammazzare due squadre, e pensavo più una di un'altra. E cioè, se il Napoli, in virtù del fatto che sappiamo benissimo come Antonio Conte sia molto bravo a ripetersi in Italia, ha vinto tre scudetti con la Juve, in virtù del fatto che a Napoli non hanno mai vinto due scudetti di fila, e quindi credo che tra, per intenderci, un'eliminazione anticipata in Champions League, non nel campionatone delle 36 squadre, ma dopo, anche solo ai playoff, perché se esci nel campionatone di 36 squadre è un fallimento, ma se esci dopo, con una pari grado o sperabilmente, anche se quando si esce non si dovrebbe mai usare questo avverbio, con una più forte di te, secondo me verrebbe riassorbita. psicologicamente e moralmente quella botta. Invece, non partecipare da protagonista alla lotta a scudetto sarebbe una diminuzione di una squadra che oggettivamente ha l'organico per ripetersi. Quindi avevo detto, il Napoli può ripetersi, può ammazzare il campionato. L'Inter aveva molte incognite, cambio di allenatore, un allenatore molto giovane, e sappiamo bene quante volte gli allenatori giovani hanno anche fallito pur essendo capaci. Aveva l'incognita delle delusioni dell'anno scorso, noi lo sappiamo bene, ci metti un po' a resettare le sconfitte. Poi però sei forte magari, la Juve di Allegri al suo secondo anno ci mise molto a resettare Berlino e anche ad assorbire la nuova campagna acquisti. Poi nel momento in cui Dybala e Mandzukic entrarono in forma totale e si iniziò a macinare gioco, la Juve non vide avversario vinse quel campionato addirittura con netto anticipo. Nel giro d'andata, ricorderete, era nella parte destra della classifica. Se queste due squadre non ammazzano il campionato, e finora non l'hanno fatto, perché abbiamo detto, hanno dimostrato grandi virtù ma anche grandi limiti, io credo che la Juve possa giocarsela con chiunque. Non la sento minimamente più debole di Bologna e Roma, ma io non la sento neanche più debole del Milan, francamente. E infatti il nostro distacco è relativo, cioè è ancora tutto da vedere se alla fine giornata d'andata saremo molto dietro queste squadre. Il Bologna abbiamo superato, la Roma siamo lì e il Milan non siamo così distanti, siamo a due punti con asterisco, ma tu devi andare a vincere a Como per approfondire quel divario. E gli scontri diretti ci hanno detto che vinciamo e perdiamo con chiunque, quindi io non do percentuali scudetto alla Juve, perché ripeto, bisognerebbe darle agli altri e penso che Inter e Napoli abbiano qualcosa in più, ma sono abbastanza convinto, l'ho detto ieri e lo ribadisco, che non vedremo una classifica finale con Inter, Napoli e Milan, mischiatole come volete, primo, secondo, terzo. Io sono convinto che una delle tre non arriverà tra le prime tre, più di tutte penso il Milan, è pronto naturalmente a essere smentito, e penso che Juve e anche Roma, tra l'altro Roma sembrerebbe intenzionata a fare un mercato pesante per correggere i difetti, e se li riuscirà a fare questo, la Roma è una squadra che si gioca sicuramente un posto nel vertice, che non vuol dire scudetto, perché poi magari qualcuna riesce ad andarsene via, però tenendo conto di quello che abbiamo visto l'anno scorso, del grande equilibrio e di come le squadre stanno marciando in classifica, secondo me uno spazio per rientrare c'è. Per rientrare tra le grandi, non per vincere lo scudetto, quello dobbiamo vederlo, però per rientrare tra le grandi e giocarsela fino alla fine con una qualche possibilità, secondo me c'è, assolutamente. Allora, abbiamo vocali, andiamo a sentire un vocale.
Registrazione bloccata. Ma ciao Paolo, naturalmente tanti auguri a te, alle nostre famiglie, a tutti, alla Juventus, alla radio, eccetera. Ma che dire, scudetto, io ci andrei piano, perché noi siamo, cioè, bastano tre vittorie, scudetto, poi magari arrivano... No, ma noi non siamo da scudetto, perché l'Inter, perché Napoli, perché qua, perché là. Andrei così, come stiamo andando adesso, con l'umiltà che abbiamo finalmente da un signor allenatore. Veniva prima, forse era meglio. È così, è una Juve da tifare, da sostenere, speriamo bene. E forza, forza, forza per tutti i traguardi che vogliamo.
Sicuramente la critica, ma anche il tifo, si fa influenzare dai risultati, ma è giusto che sia così, insomma. Poi un conto è esaltarli troppo, cioè io insomma voglio rivendicare il fatto che dopo Napoli mi sono esposto dicendo che secondo me potevamo vincere col Bologna e qualcuno mi dava del pazzo. Per me la Juve ha tutte le carte in regola, ripeto, per giocarsela con chiunque. Purtroppo ha anche uno score, per cui anche le carte in regola, perdonatemi l'espressione, anche per perdere con chiunque. Però siccome con Spalletti questa situazione sta cambiando, credo che queste ultime partite abbiano dato soprattutto la sensazione non tanto di due vittorie, perché poi le partite sono fatte anche di dettagli, insomma con la Roma abbiamo rischiato nel finale di vanificare una buona prestazione, nel primo tempo abbiamo comunque patito, ma di due gare nelle quali hai dato la sensazione di essere squadra, cioè che qualcosa era cambiato, che la Juve sia riuscita a interpretare i momenti difficili, a estrarre il massimo da certe situazioni, vedi la finale, il finale del primo tempo con la Roma dove siamo usciti fuori e abbiamo fatto la differenza, e vedo e soprattutto credo che la Juve ha fatto vedere una crescita anche individuale. Cioè, io penso che oggettivamente con la Roma alcuni dei nostri giocatori, non dico che abbiano fatto la migliore partita dell'anno, ma quasi, ed è stato qualcosa di distribuito in maniera un po' più, come dire, uniforme. Questo fa pensare positivamente, però sono d'accordo, io credo che si debba iniziare a parlare di scudetto quando arrivi a tiro. In questo momento credo che si debba parlare tranquillamente di una Juve che c'è e che, ripeto, come forma di responsabilità non può non arrivare quarta, questo in dubbio. Poi andiamo, anche perché alcuni, mi ricordo che proprio qui in Radio Bianconera tre settimane fa qualcuno diceva: guardate che la Roma e Bologna caleranno. Io ero dubitativo, nel senso che poi penso anche che e come ci ha dimostrato in questi ultimi anni, squadre non di primissima fascia, l'Atalanta, il Bologna, la Lazio, possono trovare la stagione giusta, hanno dei buonissimi giocatori e possono anche crescere in maniera tale da entrare tra i primi quattro. Non necessariamente sono le tre grandi storiche, Juve, Inter, Milan e il Napoli, ad occupare quei posti. Però, indubbiamente, il loro rendimento è calato e oggi la Juve sembra in corsia di sorpasso, diciamo così. Fabio da Roma: sto facendo sentire la trasmissione a mio nipote Leone, che è un tifoso della Roma, poverino. E beh, Educhià, proviamo a cambiargli la fede, se poi non è un'operazione che non è possibile. Viva il nipote, auguri anche a lui, naturalmente, ci mancherebbe altro. Tiziano Milano: leggo che Yıldız, per rinnovare, vuole uno stipendio da top e garanzia di una grande squadra. Riuscirà la Juve in questa doppia impresa? Sarebbe un trauma la cessione del turco. Tiziano Milano, credo che la risposta sia proprio nei fatti. Cioè, allora, Yıldız è sicuramente un big della squadra e non ha alcun senso che, dopo quello che sta facendo, che guadagni come una riserva. Quindi io penso che la Juve, una proposta molto seria, la farà Yıldız, perché è giusto adeguargli lo stipendio, visto che è sicuramente il miglior giocatore che abbiamo. E il secondo tema dipende anche da lui, perché Yıldız, sono convinto che ci può trascinare ancora di più, nonostante la giovanissima età, verso lidi positivi. Io penso che non è tanto diventare una grande squadra, è restare nell'ambito delle grandi squadre. E ripeto, noi siamo ossessionati dall'idea della vittoria, ma per essere una grande squadra basta che stai nelle prime quattro, perché la Champions League è la manifestazione che giustamente tutti vogliono fare. Altrimenti poi si può esaltare l'Europa League quando si arriva alla fase finale. Ho visto anche cortei e manifestazioni di giubilo per la vittoria di una conference, però uno come Yıldız vuole giocare a Champions, e siccome di club da Champions ce ne sono tanti che lo prenderebbero a occhi chiusi anche spendendo tanti soldi, sta a Juve restare in quell'ambito, perché se sta in quell'ambito sei una grande. Poi sei una grande che può anche non vincere, come ce ne sono tante in Europa, però sei una grande e quindi ti puoi permettere anche Yıldız. Credo che sia molto semplice la questione, non dobbiamo andare a cercare chissà quali altre cose per poter tenerci un giocatore che effettivamente veder partire sarebbe un grande dolore, perché è un grande piacere vederlo giocare. Io personalmente guardo sempre la formazione per capire se per caso Yıldız è a riposo, perché c'è poco da fare, quando la palla arriva sui piedi mi diverte come non mi succedeva da un bel po' di tempo, diciamo, da quando eravamo Dybala a grandi livelli, ecco, che era un giocatore che eri felice di vedere allo stadio perché sapevi che qualcosa di bello ti poteva generare. Yıldız ha quella caratteristica, il bello e il decisivo, e credo che tutti su questo siamo concordi, ben lontani da chi pensava che fosse un giocatore inespresso o non all'altezza dei grandi campioni. Per me Yıldız, un grande campione, lo diventerà anno dopo anno. Vocale!
Secondo me non è semplice lottare per lo scudetto. Innanzitutto in difesa abbiamo Bremer, Gatti e Rugani, che sono molto malconci e si infortunano spesso e quindi non sono attendibili, e poi con quelli che ci restano in attacco abbiamo solo due attaccanti più Yıldız, con Sisao spesso ha problemi di infortuni, Zegrova ancora non è al meglio, e dobbiamo giocare due volte a Milano con Milan e Inter, che sono abbastanza forti, quindi non è semplice secondo me, e dobbiamo ancora recuperare punti dalle prime. Quindi non lo so, intanto speriamo di arrivare almeno nei primi tre, almeno questo nei primi tre, poi anche il quarto posto è buono, perché non credo che arriveremo con ranking le italiane ad averne cinque, quindi questo è quello che penso io, ma non è semplice.
Semplice tutt'altro, io concordo, ma io non sono spaventato dal calendario, per carità, andare a giocare in casa dell'Inter e del Milan non è una cosa... però la Juve, se riesce a trovare una sua dimensione, se la gioca alla pari. All'andata abbiamo fatto 4 punti con loro e siamo andati oltre quelli che erano forse i meriti della partita, perché Juve-Inter sappiamo tutti come l'abbiamo rimediata nel finale, passando da una sconfitta a una vittoria, e col Milan loro si sono sbagliati un rigore e hanno oggettivamente fatto la partita, mentre noi non abbiamo fatto quasi nulla e abbiamo strappato un punto. Era un'altra Juve, oggi possiamo averne un'altra. Io ricordo che anche in annate in cui la Juve non ha vinto lo scudetto è andata a Milano, si è sempre ben comportata. Quindi non è lì il punto è riuscire a diventare una squadra che alcune partite le vince senza problemi, che non deve spendere ogni volta... tutta se stessa per ottenere 3 punti, perché questo poi lo paghi, c'è poco da fare, non può essere una cosa che ti porti dentro senza pagare un prezzo. Le grandi Juventus alcune partite le vincevano giocando normalmente e le vincevano, però, e altre le vincevano giocando molto bene, anche entusiasmandosi per delle goleade. Se fai troppa fatica, lo dicevo ieri, il dato dei primi tempi ci dice che l'Inter è nettamente superiore, vuol dire che fa meno fatica a ottenere le sue vittorie. Noi, come altri, siamo sempre di imbirico, e questa è una cosa che poi prima o poi ti fa cascare nella famosa buccia di banana. Fatto salvo che dobbiamo trovare continuità. Sulle preoccupazioni dell'organico, la Juve però le condivide con tante altre. E lì si gioca ormai il calcio di oggi. È chiaro che se hai un Bremer che te le gioca tutte, la Juve ha uno certo standard, altrimenti ne devi avere un altro. Però se pensate, il Milan si diceva è favorito perché non ha le coppe, c'ha Leao che gioca e non gioca, c'ha Rabiot che è stato fuori, e Rabiot è un giocatore di solito di grande continuità fisica, ha avuto Pulisic, anche lui condizionato. E stiamo andando verso un periodo ancora più delicato, perché a gennaio si giocheranno le partite decisive di Champions e delle Coppe Europee, e poi sappiamo tutti che quando devi giocare una competizione a eliminazione diretta le cose diventano molto serie. Io voglio ricordare l'esempio l'anno scorso del campionato olandese, che seguo, e quindi vi faccio spesso queste citazioni perché le conosco. l'anno scorso il campionato olandese sembrava finito perché PSV Eindhoven l'aveva ucciso, come sta succedendo esattamente quest'anno e come era successo due anni prima. PSV deve affrontare la Juve in Champions, deve poi affrontare Borussia Dortmund in Champions, paga quel prezzo e addirittura crolla in campionato, poi riesce a rimontare perché l'Ajax si suicida. Però per dirvi che fare troppi calcoli in anticipo è veramente molto molto difficile. Faccio anche io gli auguri a Terry, grazie per tutto quello che fate per noi tifosi, grazie a voi perché ci si fa compagnia, ci si scambiano le idee, ci si scambiano i pareri, ci si scambia la passione, e io lo dico sempre, per quanto poi uno prepari dei temi, è sempre il dialogo con i tifosi che riesce a determinare un livello spesso più alto, qualche volta magari no, però spesso più alto e comunque un livello di dibattito che è molto molto interessante. Paolo mi scrive: senza quello scempio di Verona, di Lazio e di Firenze saremmo primi. Non è Paolo, è Antonio. Paolo è rivolto a me, ma la firma era in un messaggio dopo. Io non sono d'accordo, nel senso che credo che gli scempi esistano, e se si riferisce a episodi arbitrali, penso che in tutte e tre le partite noi avevamo tutte le possibilità di fare di più, e quindi la Juve deve guardarsi dentro, perché a Verona abbiamo giocato un secondo tempo imbarazzante, dove abbiamo rischiato più volte di perdere. Con la Lazio abbiamo perso malissimo, ed è quello il punto più, credo, critico dell'esperienza di Tudor, dove prova di tutto e non riesce a rianimare la squadra. E al di là del fatto che già prima avevamo perso, però a Madrid avevamo fatto qualche giorno prima una gara sicuramente di buon livello e di anche caratteriale, oltre che tecnico e tattico, e a Firenze si doveva vincere, punto. A Firenze passiamo in vantaggio e alla fine del primo tempo siamo avanti. È stata una partita che forse ancora un po' sofferto del fatto che Spalletti la più preparata come una gara a scacchi, perché stava ancora conoscendo la Juve, oggi probabilmente la giocheremo in maniera diversa. Ma di queste tabelle, di questi mancati risultati, mancate vittorie, possono parlare tutti. Milan può fare la tabella degli appuntamenti sbagliati con le piccole e dire si è più avanti. C'è una ragione, sappiamo benissimo, noi abbiamo cambiato l'allenatore per i nostri problemi, e quindi e l'abbiamo cambiato come non è mai successo nella storia della Juve dopo poche giornate. Quindi vuol dire che i problemi c'erano, ma la Juve li deve sapere affrontare, li sta affrontando, e nonostante si sia ancora attardati, penso che adesso oggi abbiamo una macchina che va decisamente a un'altra andatura.
Cose di calcio.
Riprendiamo a parlare con voi, io sono Paolo Rossi, seconda ora di Cose di Calcio, 340-5425-324, oggi vigilia di Natale, naturalmente io a nome mio, ma anche a nome di tutta la radio, non posso che esprimere grande affetto nei vostri confronti e tanti auguri di buon Natale. Poi calcisticamente parlando, testa a Pisa Juve, è un weekend importante, è un weekend nel quale non ci saranno scontri diretti tra le primissime, però la capolista Inter va a giocare a Bergamo, che è un terreno nel quale tra l'altro ha una tradizione recente molto favorevole, però Palladino ha già dimostrato in questo periodo di fare molto molto bene con l'Atalanta, soprattutto in Europa, ha fatto delle imprese veramente notevolissime, tant'è che addirittura adesso l'Atalanta è la prima delle italiane in Champions League, e quindi sarà una partita tosta, ma noi più che la testa dobbiamo guardare in questo momento a noi stessi e sperare di continuare col filotto delle vittorie. 340-5425-324 per i vostri messaggi e vocali. C'è un messaggio che provo a decodificare da Twitch di Carparex che dice: Paolo Rossi, dici qualcosa davvero juventino almeno a Natale, auguri. Non so se è polemico, se ritiene che io non sia un vero juventino, non so che cosa debba dire io davvero juventino, nel senso che è un concetto che non, nel quale non mi riconosco, quello del vero juventino, nel senso che io credo che chiunque è juventino lo è nella misura in cui vuole esserlo, nel modo in cui vuole esserlo. Ci sono juventini come vengono definiti dallo stile sabaudo. Ci sono juventini più freddi, ci sono juventini polemici, ci sono juventini caldi, ci sono juventini contro, che pensano soprattutto contro le altre squadre, ci sono juventini che pensano alla propria, ci sono juventini realisti ed altri utopisti. Quindi non so qual è il concetto. Se me lo chiarisci, o se ritieni che io non sia un vero juventino, me lo scrivi e io ti posso rispondere. Auguri a tutti voi di Radio Bianconero, sono Natale fino all'infinito stellare, Pippo dalla Germania. Grazie, quello che dicevo prima, cioè la quantità di ascoltatori che abbiamo, che comunicano con noi da altre parti del mondo, io credo che sia veramente il fondamento della radio, cioè riuscire a connettere tutti insieme è veramente qualcosa di importante. E a tal proposito, manco a farlo apposta, arriva il messaggio di Giovanni dal Brasile: speriamo sia un nuovo anno nuovo senza arrivi strani come Frattese o Lucca, ma magari un mediano sogno Joao Gomes. E, arrivi strani, il mercato in realtà... tutto può essere strano e niente può esserlo, nel senso che io mi auguro un'altra cosa, che se arriva qualcuno deve essere funzionale alle idee di Spalletti e alle richieste esplicite, ed è quello che un po' mi sembra che si cerchi di fare ovunque. Si chiama mercato di riparazione anche il mercato di gennaio. Se la Juve sente di avere dei problemi di organico, è giusto che vada a intervenire cercando l'operazione più giusta. Io provo a ragionare ad alta voce. Se arrivasse Frattesi, perché evidentemente si ritiene che sia un'opportunità, è un giocatore di valore, un giocatore nazionale, un giocatore che si può anche giocare tanto in questi mesi, sempre ammesso che l'Italia vada al Mondiale, perché vuole far parte della spedizione, è un giocatore che Spalletti conosce molto bene, che ha valorizzato in azzurro, ed è un giocatore che ti garantisce anche quella cosa che a noi manca, c'è i gol dei centrocampisti. Questo tutto in linea teorica. Poi si tratta di capire se devi, quanto devi sborsare per averlo, e se devi invece dare delle pedine di scambio. E allora lì si tratta di capire se sei d'accordo o meno. Su Lucca mi sembrerebbe la mossa per pararsi da eventuali infortuni, per avere un giocatore forte di testa, ma che ha dimostrato oggettivamente a Napoli di fare fatica in una grande squadra, cioè di essere secondo me su un livello un po' sotto, mentre a Udine certamente era uno che aveva fatto molto bene, e quindi avrebbe un senso di quel tipo, cioè provare a ragionare su un profilo di emergenza che però è anche un giovane e che, se riesce a funzionare, ti dà quel qualcosa in più per il futuro. Io penso che Lucca non arriverà alla Juve. Credo che la Juve abbia un attaccante importante come Vlahovic, che deve rientrare, naturalmente ci si metterà molti mesi, ma che due attaccanti ai quali dare fiducia, anche forzatamente, però li abbiamo, e sia anche opportuno puntarci seriamente. Vedo un vocale e quindi andiamo a sentirlo.
Paolo Vincenzo da Roma. Prima di tutto, di nuovo tanti auguri a te, famiglia e a tutta la Rete Bianconera. E poi volevo farti due domande. La prima: qual è il giocatore che ti piacerebbe vedere nella Juventus? La seconda è: visto che Joao Mario non è molto adatto nella fase difensiva, non pensi che potrebbe essere un giocatore davanti alla difesa e al centrocampo come Frangi Frutti? Ciao Vincenzo da Roma.
Allora, ti rispondo molto molto facilmente alla seconda. No, non lo penso. Non lo penso, perché João Mario, secondo me, è un giocatore, come molti esterni portoghesi, è un giocatore dalla propensione offensiva. Non mi sembra un grande difensore, sinceramente. E se tu metti un Frangifrutti, noi i Frangifrutti davanti alla difesa ce l'abbiamo, si chiama Locatelli. Cioè, guardate la quantità di palloni che va a recuperare, non abbiamo assolutamente problemi in questo. Quando li abbiamo avuti abbiamo subito qualche gol da fuori area. Adesso mi sembra che la Juve su questo stia correggendo brutalmente la rotta. Le ultime partite di Locatelli sono state partite, secondo me, impeccabili. Io non credo che la Juve abbia... Poi, se si tratta invece di cambiare modulo, allora ne se ne è parlato. Io faccio più fatica a pensare che Locatelli possa giocare vertice basso in un centrocampo a tre. Fatica, ma non vuol dire che non lo possa fare. E comunque, se io proprio dovessi puntare su qualcuno, visto quello che ci sta facendo vedere da difensore, io davanti alla difesa mi vado a mettere con Miners, perché poi il frangifutto della difesa non è un rubapalloni, è un rubapalloni regista, Pjanic per intenderci, che aveva dei numeri clamorosi nel recupero palla, ma persino Pirlo aveva dei numeri clamorosi per quanti palloni andava a recuperare. Quindi se giochi con un centrocampo di un certo tipo, João Mario per me è un giocatore le cui caratteristiche le abbiamo capite, mi sembra che non sia piaciuto né a Tudor né a Spalletti, ho la sensazione che non abbia più molto da dare alla nostra Juve, a meno che adesso c'è un periodo di tre partite ravvicinate, si possa anche scegliere di puntare su di lui e vedere qual è la risposta, perché di fatto da titolare non ha mai più giocato, quindi... la bocciatura è addirittura preventiva, cioè evidentemente riguarda quello che si vede in allenamento. Guardate, io non ho desideri di mercato. Ci sono giocatori interessanti, quelli di cui si è parlato, Højbjerg, Hjulmand. Io ho il desiderio che i giocatori che abbiamo migliorino il loro standard. Quindi non andrei certo a prendere dei doppioni, ma io penso che la Juve la si giocherà. Cioè, io la dico diversamente. Se vedremo alla fine dell'anno, ci diremo: abbiamo visto il miglior Cambiaso, il miglior Thuram, il miglior Zegrova. Su altri sono sicuro che avremo visto il migliore Conceição e il migliore Yıldız. Sono sicuro che li vedremo. Ma se noi avremo visto quei tre e avremo avuto un Bremer continuo e quindi anche il miglior Bremer, io penso che la Juve veramente non abbia bisogno di molto altro, nel senso che sono realista, io non penso che Højbjerg o Hjulmand arrivino a Torino, fatto salvo che un esborso economico rilevante che si potrebbe, che in questo momento escludo anche proprio perché la Juve in realtà dal punto di vista delle sue logiche di compatibilità, di unione tra risultato sportivo e bilancio, la Juve in questo momento è moderatamente tranquilla, perché io sono convinto che tutti, da Comolli a Chiellini a Spalletti, siano convinti che con questa rosa, tra le prime quattro, che è l'elemento dirimente per il mercato, non è lo scudetto, è arrivare tra le prime quattro, poi vi racconteranno altro, ma io credo che, ripeto, nell'unione tra il bilancio e i risultati sportivi si guarderà molto questo, e quindi operazioni dispendiose non se ne faranno. Se invece poi è chiaro che allora, che ne so, vai a prendere Hjulmand perché loro vogliono con Miners, 50-50 fai ok, ma io non penso che questo succederà. Antonio scrive: cosa ne pensi di un ritorno di Luis Alberto ex Lazio per il nostro centrocampo, seppur 33enne? Io credo che chi va in Arabia e altrove, non dico che sia un giocatore finito perché non è vero, ma non lo andrei più a riprendere, uno perché ha degli ingaggi fuori dal mondo. Luis Alberto è un giocatore di enorme qualità, ma che credo che anche nell'ultimo anno a Lazio fosse un po' in calo. Ma andiamo a parlare di mercato, visto che comunque ci sono tanti pareri dei tifosi, tanti desideri, tante suggestioni e anche tanti interrogativi. Andiamo a parlarne con chi ne sa decisamente più di me, e c'è Nicolò Ceccarini. Ciao Nicolò.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao.
Allora Nicolò, tante suggestioni. Mi dici secondo te quella che più si arroventerà in questi giorni? Poi magari non va in porto, però quale sarà il nome di cui più parleremo nei giorni di attesa dell'inizio del mercato, al quale manca veramente poco?
Ma parli solo della Juventus?
Parlo della Juve, ma se vuoi stendere il concetto oltre a Juve mi interessa.
Sì, un nome che mi stuzzica molto è sicuramente quello di Dirk Zee. Sono curioso se davvero Dirk Zee andrà a Roma e quindi sarà il nuovo attaccante della Roma, perché loro ci credono molto e quindi sono molto interessati a chiudere questa trattativa e vedere se riescono a strappare delle condizioni agevole per il Manchester United. Ma io credo che la cosa che più stuzzica sul mercato della Juventus oggi, secondo me, è relativa in particolar modo al centrocampo, al centrocampista. Ecco, io non lo so, io so per certo che la Juventus segue Schlager dell'Ipsia, giocatore che andrà in scadenza di contratto e che magari potrebbe anche valutare di fare un anticipo di operazione anziché a giugno, farla a gennaio. Poi è chiaro che i tifosi della Juventus, magari abituati, di Palato Fino, sono abituati a qualcosa di meglio, qualcosa anche di più esaltante ed eclatante. Allora ti vorrei dire Højbjerg del Marsiglia, è un giocatore che secondo me potrebbe fare molto al caso di Luciano Spalletti, però ci sono delle valutazioni alte da parte del club francese, quindi io credo che alla fine l'obiettivo primario resti quello del centrocampista, perché come ti ho detto anche due settimane fa quando ci siamo sentiti, se la Juve non aumenta il livello lì, perché ora siamo molto umorali in Italia, no? Appena ci sono delle situazioni positive non si vede più il problema, appena ci sono delle situazioni negative il problema è irrisolvibile, e quindi però ci vuole sempre un po' di moderazione e di equilibrio. Cioè, la Juve può anche fare dei risultati, ma se vuole tornare a un livello più alto deve prendere un grande centrocampista. Il resto se no sono chiacchiere, poi si può parlare di Spalletti, di Tudor e tutto quanto eccetera, ma se te non fai il salto di qualità in quel settore del campo dove ti manca veramente un giocatore che abbia anche dei compiti di regia, è normale che poi dopo potranno arrivare anche dei risultati meno buoni, ma questo fa parte un po' anche della logica di un campionato, e ci sono dei momenti in cui stai meglio e riesci a sopperire a determinate mancanze, dei momenti in cui stai peggio, in cui naturalmente quella mancanza ti sembra davvero eccessiva. Quindi secondo me serve questo centrocampista e vediamo chi tirano fuori dal cilindro.
Nicolò, io ho fatto questa riflessione partendo, non immaginavo la tua analisi, ma mi sembra assolutamente giusta e doverosa. Che tutto sommato, se la Juve oggi fosse in una posizione più elevata, probabilmente per passare dall'essere una squadra di vertice all'essere una squadra da scudetto, un'operazione la andrebbe a fare. Io ho l'impressione che siccome la cura Spalletti ha portato la Juve ad avere, non dico la certezza, ma l'alta probabilità di entrare tra le prime quattro, in realtà la compatibilità di bilancio porterà proprio a non fare operazioni onerose come quelle che tu hai indicato, vabbè, perché ecco, cioè paradossalmente Zirze può arrivare a Roma perché Zirze può fare arrivare tra le prime quattro, non per far vincere lo scudetto, ma la Juve tra le prime quattro ha la sensazione di poterci arrivare anche così. È una lettura sbagliata o secondo te invece la società si sta pensando no, facciamo un investimento per passare tra le prime quattro a guardare più in alto?
Se la società facesse questa lettura che anche così può arrivare sicuramente in Champions, mi permetto di dire sarebbe una lettura sbagliata, perché non puoi avere questa certezza. Intanto il Milan, che può essere un ottimo competitor, è andato a prendere un giocatore come Fulkrug, che ne aveva bisogno e tutto quanto. Poi magari la Roma si può rafforzare, non diamo per lontane anche altre squadre che potrebbero rientrare, e la Juventus non si può permettere di uscire dalla Champions. Se fa questa valutazione è un errore, è un grave errore di valutazione, perché questa questione del centrocampista la stiamo portando avanti, io non so quanti ovviamente ho fatto su Radio Bianconera, però sono diventato tedioso e anche noioso, voglio dire, perché...
Però scusami Nicolò, ti chiedo, non basta, cioè Spalletti in fondo ha una media da Champions, ha 2,17 punti, se Spalletti la mantiene in Champions, sì, ci arriva, cioè non basta questa garanzia secondo te, c'è un rischio profondo?
Ma secondo me Spalletti è un ottimo allenatore, però è anche vero che qualche tempo fa, io mi sembra di essere nello stesso mondo di cui parlavamo, voglio dire oggi, di cui parliamo oggi, si diceva hai affareggiato troppo, capito ragazzi, ma ci sono dei momenti, ci sono degli avversari, ci sono delle situazioni, ora vince, si è risolto tutto, no? Io penso che Spalletti l'idea del centrocampista non la dirà mai pubblicamente, non lo dirà mai ai giornalisti, ma lui la voglia. Ma perché? Perché non vuole rischiare niente, perché rischiare... Cioè, l'anno scorso la Juventus si è qualificata alla Champions, se mi ricordo, no? L'ultima giornata vincente a Venezia, per il rotto della cuffia. E quindi cioè, non penso che questa squadra e questa società possa permettersi di arrivare agli ultimi 90 minuti con un dubbio gigantesco, perché l'organico della Juve oggi ha bisogno di un centrocampista forte per garantirsi almeno la Champions League. Dopodiché poi potranno fare altri ragionamenti. Io sono convinto che la richiesta all'allenatore l'ha fatta al 100% e che la società abbia capito. Che poi riescano a prendere magari il giocatore ideale per Spalletti, tutto questo passa da due fattori. Il primo, fattore tecnico, cioè se trovano veramente il giocatore giusto, che in questo momento ci può essere, ma non è detto che possa liberarsi. E secondo, l'aspetto economico, perché un conto è prendere uno in prestito, uno in scadenza di contratto, un conto è spendere 30 milioni per un centrocampista di livello. E io francamente a oggi penso che la Juve debba prima cedere per poter comprare, ma magari mi sbaglio.
Ecco, a tal proposito, c'è qualcuno che tu vedi in lista di partenza? Cioè, penso ad esempio a Miretti, che comunque se ne era parlato.
Io starei attento a Gatti.
A Gatti, però la situazione difensiva non è tale da, cioè sarebbe un po' un rischio oggi privarsi di Gatti.
Chiaramente un partire per rientrare, cioè nel senso che magari se esce, dovesse uscire, entrerebbe chiaramente un altro difensore. Io la vedo un po' così, sinceramente la vedo, cioè non è che vedo chiaramente la Juve fa partire un difensore e non lo rimpiazza, no, ma magari può venire fuori un'occasione di mercato lì. Però sul discorso, io per esempio anche l'idea dello scambio che era venuta fuori, no, tra Frattesi e Thuram, che secondo me è anche una bella idea, voglio dire, no, che potrebbe essere interessante, anche se secondo me la Juve avrebbe bisogno di un giocatore, cioè Frattesi è forte, cioè giocherebbe in tutte le squadre di Serie A, ovviamente le big, le top, però forse ha delle caratteristiche diverse rispetto a quel, cioè non voglio dire che c'è già Weston McKennie che fa quel ruolo lì, perché averne uno in più sicuramente come Frattesi arricchirebbe tantissimo la rosa. Però forse hanno bisogno di un altro tipo di giocatore. E poi se esce Thuram, facciamo finta, no, che questo scambio possa avere, diciamo, dei degli sviluppi. E poi si punta a capo, perché poi ne entra un altro. Perché se ne esce uno e ne entra un altro, se ne manca sempre uno. Quindi, non lo so, ecco, io credo che debbano lavorare in questa direzione e secondo me qualcosa faranno, ma non so se sarà quello che qualcuno si aspetta, tutto qua.
Altre due situazioni mi interessa che mi affronti e poi ti lascio. La prima, si parla di un Lucca che andrà via da Napoli, lo stesso Manna non ha escluso, ha detto noi siamo soddisfatti, però queste sono frasi che si dicono, però stiamo a guardare. La Juve potrebbe pensare a lui tenendo conto che Vlahovic fino a marzo non lo vedremo?
Sì, in prestito però. In prestito. Però io ti faccio questa domanda, no? Io sono Aurelio De Laurentiis e tu sei John Elkann, va bene? Ovviamente tu sei proprietario della Juve e il tuo allenatore ti dice mi piacerebbe Lucca e naturalmente dice proviamo a prenderlo, chiaramente con le condizioni giuste. Ma De Laurentiis perché dovrebbe rafforzare una sua squadra rivale? Tu mi dirai, forse oggi il Napoli può solo lottare per lo scudetto e non ha problemi per quanto riguarda la Champions League, no? Però il Napoli perché dovrebbe andare a rafforzare la Juventus? Cioè in una logica, perché a meno che la Juventus non gli rompe Lucca, potrebbe avere solo questo, diciamo, come aspetto il ragionamento dal punto di vista non sportivo. Dico vabbè, io decido di Vlahovic, se mi va via, per me Lucca c'è davanti alla Juve dei prossimi 10 anni, lo vado a comprare dal Napoli a gennaio, arrivederci, grazie. Io non sono così convinto, per cui non credo che Napoli lo faccia così tanto facilmente partire, soprattutto alla Juventus, ma non perché la Juve è la Juve, perché in questo momento la Juve rappresenta, diciamo, una possibile competitor.
Ok, e su questo anche qui mi trovi d'accordo. Io sono convinto che gli scambi tra le big li fai o veramente alla pari, cioè sia dal punto di vista economico o dal punto di vista delle insoddisfazioni reciproche, cioè un giocatore per un altro che non gioca, gli fai cambiare maglia, vedi che cosa succede, oppure c'è il rischio che ti si ritorca un po' contro. Ti chiedo, come ultimo aspetto, si parla insistentemente di Perin al Genoa, ma chi è che vuole questa operazione? Il Genoa sicuramente, ma il portiere, perché alla Juve sta giocando meno magari di quello che pensava, oppure per te questo non si verifica, anche perché la Juve dovrebbe trovarne un altro a quel punto?
Sì, esatto, io non lo so, io, francamente su questa vicenda, sulla richiesta del giocatore, oppure voglio dire, se è una valutazione della Juve stessa, io questo non sono in grado di darti una risposta, però diciamo che quello che mi sento di poter dire è che Perin è comunque una garanzia per lo spogliatoio, è una garanzia perché conosce l'ambiente, perché comunque è un bravo portiere, e quindi chiaramente se devi fare un'uscita devi essere consapevole che non può bastarti, no? Voglio dire, far uscire Perin e prendere un portiere qualunque, se ci vuole un secondo portiere che valga il primo, perché poi c'è la Champions, perché poi c'hai le partite di campionato importanti, non si sa, voglio dire, se c'è un infortunio, se può essere una squalifica, quindi credo che lì l'argomento sia assolutamente un argomento da prendere, diciamo, con le molle, però non mi sento di escluderlo.
Nicolò, grazie e auguri da parte mia e da parte di tutta la radio.
Grazie, auguri anche da parte mia a tutti voi e buon lavoro come sempre.
Ciao, ciao Nicolò. Allora vado a chiudere questo blocco con una domanda di Marco D'Ancona. Mi chiedo e vi chiedo, ma se arrivasse un centrocampista, un regista al posto di chi sarebbe schierato? Di quale degli attuali centrocampisti della Juve può fare a meno? Allora, questa è secondo me la domanda più intrigante, alla quale non è facile rispondere. Cioè, noi andiamo a prendere un regista con la convinzione che questo sia il perno della Juve? Perché se hai questa convinzione, con tutto il rispetto, io non è che lo conosca a fondo, però io non credo che Schwager sia il profilo che va a panchinare Locatelli. Sapete come la penso? Guardo i numeri, non ho nessun tipo di affezione particolare per un giocatore piuttosto per l'altro, però la Juve sta crescendo con Locatelli, non è che la Juve di Spalletti sta crescendo con scelte radicali diverse a centrocampo. Quindi prima di andare e i nomi di Ullmann, Højbjerg, che io ho visto e sono giocatori che stanno sicuramente, che hanno delle capacità registiche, non stiamo parlando di Andrea Pirlo, questo deve essere molto chiaro, sono giocatori che nel mix rubare palloni davanti alla difesa, verticalizzare, sono in grado, però in questo momento io 50 milioni per loro non li vado a spendere, perché non, appunto la domanda è chi vanno a panchinare, fatto salvo che bisogna sempre considerare che comunque in una stagione giochi e non giochi, cioè il posto da titolare fisso non ce l'hai mai, diciamo, perché in qualche maniera c'è il turnover, però qui stiamo parlando evidentemente di una figura che dovrebbe invece avere l'ambizione di andare a occupare un posto preciso. Io sono convinto che non arriverà nessuno da questo punto di vista, piuttosto ti può arrivare una mezzala se ne esce qualcuno, perché ripeto, figure di registi, come si intende, che ti vadano a trasformare la Juve a un prezzo ragionevole da gennaio, io non ne vedo. Poi staremo a vedere e magari uno Schwager di turno ci può invece aggiustare qualcosa e sorprendere.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Ultimo blocco, riprendiamo parlando con voi, 340-5425-324 per i vostri vocali e i vostri messaggi. C'è un vocale, andiamo a sentirlo.
Ciao ragazzi, Alessandro. Ma Spalletti ha una media punti ottima per arrivare in Champions, ma è la squadra che poi deve dare continuità a quello che sono la media punti. E con questa rosa qui siamo veramente risicati. Non puoi pensare che con la Champions tutte le partite che devi fare puoi reggere, perché la rosa è veramente risicata, basta un altro infortunio e te sei del gatto. Io non penso che la società pensi che con questa rosa riesca ad arrivare in Champions, sarebbe grave. Alex,
ma la Juve non ha una situazione di infortunati più grave delle altre, cioè se facciamo un ragionamento, cioè se risicare, il concetto di risicare è un concetto di qualità, allora ognuno ha le sue valutazioni, cioè riteniamo che 4-5 giocatori della Juve che sono a disposizione di Spalletti non siano adeguati, possiamo fare anche l'elenco, Joao Mario, Miretti, Azic, cioè quelli che hanno giocato di meno, ma la Juve, a parte Vlahovic, che purtroppo fino a marzo non vedremo, e Rugani adesso che per più di un mese starà fuori, credo che le alternative ce le ha. Poi io faccio un ragionamento sulla su quello che sta facendo Spalletti, cioè non, e sul fatto che la Juve non credo che a gennaio, ma non lo dico io, l'ha detto come lì a novembre incontrando i giornalisti, dicendo che il mercato di gennaio non era la priorità della Juve. Io non credo che la Juve andrà a prendere un giocatore da 50 milioni, l'ha fatto rarissime volte nella sua storia, l'ha fatto con Vlahovic perché aveva lì la sensazione che fosse l'acquisto determinante per salvare il progetto, cioè per riuscire a qualificarsi nelle prime quattro. Io credo che in questo momento, anche da quello che si dice, insomma, dalla estrema convinzione che John Elkann ha nei confronti di Spalletti e del suo modo di lavorare, la Juve farà un mercato eventualmente di supplenza, cioè se ne esce uno ne entra un altro, e se esce un João Mario si spera che chi entra abbia un rendimento superiore. Però la Juve non ha gli infortunati del Napoli o di altre squadre, quindi io penso che e non ha secondo me neanche i problemi insormontabili per arrivare quarti che ad esempio credo che abbia pensato di avere Spalletti, che dice io ho un attacco insufficiente e i numeri me lo stanno a dimostrare, quindi o mi portate qualcuno o non posso fare i miracoli, nonostante sia quarto, e sia quarto in virtù di un'organizzazione difensiva notevolissima, però non ha attaccanti che in questo momento stanno performando, e lui non ha esitato a dire che una serie di giocatori sono per lui insufficienti. Quindi se parliamo, ripeto, di qualità siamo migliorabili, e anche di molto. Se parliamo di numeri, io credo che la Juve in questo momento abbia una situazione infortunati minore rispetto ad altri. Se parliamo di gravità degli infortunati, certo, se oggi noi avessimo Vlahovic avremmo un'alternativa in più, anzi probabilmente avremmo il titolarissimo di quel ruolo, e saremmo certamente più rassicurati da questo. Pasquale, per la partita col Pisa bisogna stare molto attenti, e se fosse Spalletti farei giocare dall'inizio lo stesso 11 di Bologna, quindi senza Bremer e Openda. Io spero che Bremer sia in campo, perché vuol dire che sta bene, e la Juve con Bremer è un'altra cosa, e io spero che Openda invece sia titolare, perché è vero che le caratteristiche della partita magari potrebbero anche suggerire con un Pisa chiuso un giocatore più di sponda come David, ma in questo momento fisicamente mi sembra che Openda si muova meglio, impegni più la difesa e determini degli spazi possibili per Yıldız, che è il giocatore che poi entra di più in area e tira di più. Per la verità le statistiche ci dicono che Openda con la Roma comunque in area di rigore c'è stato bene, e c'è stato tante volte, quindi spero che gli si dia continuità anche per sfruttare un po' quell'entusiasmo che abbiamo visto in occasione del suo gol. Andiamo a sentire ancora un vocale.
Buongiorno, innanzitutto auguri, buon Natale, buone feste. Ma io è giorni che sento dire di Gatti, assolutamente no. Gatti non si deve vendere, assolutamente. Chi vai a prendere dopo? E poi volevo dire, ieri sera nella trasmissione hanno messo in dubbio le condizioni fisiche di Bremer, e c'era anche il direttore della Radio Bianconera lì, che non ha saputo mai nemmeno tanto rispondere. Come funziona lì? Che vendi i Gatti? Siamo matti?
Allora, sulla trasmissione non dico nulla perché non l'ho vista, ed eventualmente risponde Antonio Paolino. Sulle condizioni di Bremer io penso che siano quelle che conosciamo, cioè Bremer non ha 90 minuti nelle gambe, è stato 60 minuti in campo con la Roma, ad un certo momento si è accucciato per terra stanchissimo, ma lui stesso ha dichiarato che non c'erano problemi. Da lì a portarlo a 90 minuti e da lì a pensare che per 90 minuti lui possa giocare tutte le gare, ce ne vuole, e bisogna avere un occhio di riguardo, sapere magari quando è che è bene risparmiargli partite, e ripeto, a me piacerebbe che la Juve dell'altro giorno venisse confermata, ma so bene che ci saranno molti troppi impegni in questo periodo per non avere un turnover. Gatti per me è un giocatore che deve stare nella Juve, a meno che l'alternativa sia più forte. È molto semplice, io credo che sia un giocatore che dà un contributo, non necessariamente un titolarissimo, soprattutto perché se giochiamo a tre, credo che Kalulu a destra abbia dimostrato di essere molto affidabile, anche perché con Spalletti sta praticamente riuscendo a fare lo stesso apporto offensivo che aveva dimostrato con Tudor, giocando però nella linea di centrocampo. Però Gatti è un giocatore che sente le partite, che a un certo punto ha anche la capacità di metterci qualcosa di più rispetto agli altri. Non è un campione, ma è un giocatore che in questa Juve ci può stare sicuramente. Allora, andiamo da Francesco Cagliari. Ciao Francesco.
Ciao, come stai?
Io sto bene, tu? Allora, intanto auguri, sicuramente auguri a te, a tutta la tua famiglia e ai tuoi cari. Io vorrei ragionare un po' sul clima che in questo momento si sta vivendo da noi, non tanto per Natale, ma per le ultime due vittorie. Dove ti collochi? Perché mi ha colpito in questi giorni, forse in virtù del fatto che la classifica la guardiamo senza badare molto a chi deve recuperare ancora una gara o meno, ma tanti autorevoli commentatori, ma penso soprattutto gli ex allenatori, ho letto intervista a Fabio Capello, ad Andrea Stramaccioni, che esaltano il lavoro di Spalletti, che ritengono che Bologna e Roma siano state due gare di svolta, che parlano esplicitamente di una Juve rientrata nel giro scudetto. Poi in realtà, se l'Inter batte il Lecce nella gara che deve recuperare, siamo sempre a meno 7, però è indubbio che la Juve ha accorciato la sua classifica, almeno rispetto al quarto posto. Dove ti collochi? Cioè, pensi che davvero ci sia stata questa svolta? È un po' presto o addirittura non la vedremo in tempi brevi?
Allora, io speravo in questa, diciamo, svolta. Era un po' un regalo di Natale che speravamo di avere tutti noi juventini. Io non ero particolarmente entusiasta di Spalletti, non mi ero esaltato per le vittorie prima di incontrare il Bologna e la Roma. Ora sono un pochettino più fiducioso, cioè secondo me Spalletti sta entrando piano piano in quello che è la testa dei giocatori e si sta facendo lui un'idea più esatta, più precisa dei giocatori che ha a disposizione. Certo, con Bremer è un'altra squadra. Adesso speriamo che sia solo un affaticamento, diciamo, da partita di ripresa, ma Spalletti sta quantomeno dando un'impronta a questa Juventus. Poi io non canterei subito vittoria, non suonerei la fanfara, non farei suonare la fanfara, però un cambiamento c'è stato e si vede la differenza tra chi è un allenatore di un certo spessore e altri che non lo sono ancora, quantomeno.
Tu vedi in Spalletti la condizione per una crescita definitiva? Cioè, ti sembra che già le idee maturate, se ne è parlato molto, no? Con Miners spostato indietro, che comunque è sembrato un con Miners diverso da quello balbettante dell'anno scorso e anche dell'inizio di quest'anno. McKenny che fa l'incursore partendo dall'esterno e partecipa ai gol, o segna come è successo in Norvegia, o serve palloni importanti come Yıldız a Napoli, l'altro giorno Openda. Ti aspetti altre ulteriori modifiche e quali segnatamente? Cioè, dipendiamo molto da lui per far crescere questa squadra?
Allora, McKenny è sempre stato un ottimo giocatore, un jolly incredibile, credo che non ce ne siano così in tutto il panorama del calcio mondiale, perché dove lo metti lui gioca e dove lo fai giocare lui riesce sempre a trovare la soluzione migliore. Poi ci sarà la partita un pochettino sottotono, ma secondo me è un giocatore imprescindibile che la Juventus farebbe una grande stupidaggine a non rinnovare. Su Kobe Miners, allora, non possiamo pensare di aver pagato 60 milioni uno che non fa neanche il terzino, perché abbiamo visto bene a Napoli che lui il terzino non lo può fare. lui può fare la costruzione dal bassissimo, quasi da quello che potrebbe essere Di Gregorio, ma con Miners o evolve in maniera brutale oppure è un giocatore che secondo me è da vendere, detto molto brutalmente. Come ti dicevo prima, le basi si costruiscono anche con i giocatori che sono un po' anche diciamo di favore dell'allenatore, perché oggi Spalletti si è trovato una squadra, si è trovato degli uomini e ha dovuto metterli insieme. Poi, come tu ben sai, ogni allenatore ha delle sue esigenze, bisognerà vedere se la società le può accontentare oppure se rimangono solo delle belle idee.
Secondo te, in queste idee che può maturare Spalletti, c'è anche il mercato di gennaio? Cioè, tu ti aspetti un mercato di gennaio attivo, con una mossa forte in entrata, o pensi che addirittura non succederà niente, oppure comunque scambi, tra virgolette, ruolo su ruolo, magari esce João Mario e ne arriva un altro, però non di big, insomma, cioè... Qual è per te l'ipotesi più probabile, tenendo conto di tutto quello che sappiamo? Cioè che comunque la Juve è ancora col segno meno nel suo bilancio e quindi ha comunque dei limiti economici rispetto a chi ha invece magari capacità di spesa diverse.
Ma senti, allora, noi sappiamo benissimo che il mercato di gennaio non è mai stato un mercato che ha stravolto decisamente una squadra, magari può anche capitare, ma è un colpo veramente di fortuna. Io penso che le operazioni saranno di piccolo cabotaggio, anche perché se si vuole puntare a un Tonali alla fine per il mercato estivo o altre cose, non andrei a fare dei numeri strani su giocatori che poi alla fine risultano improbabili. Io se c'è un'occasione, bene, se c'è già aggiustare qualcosa, bene, però io non credo che a gennaio o almeno in questo periodo arrivi il centrocampista che ci risolve la situazione, o il difensore o il centrale di aiuto a Bremer e alla difesa. Io penso che io non sono neanche uno caldo per Frattesi, cioè Frattesi non lo so, non gioca nell'Inter, non lo vedo nel nostro centrocampo. Noi i centrocampisti bene o male li abbiamo, perché se giocano tutti quelli che devono giocare, compreso Kop Miners, che deve tornare a fare quello che deve fare, i giocatori più o meno li abbiamo. Io non ho mai creduto che fossimo da scudetto, anche se noi dobbiamo sempre pensare di vincere lo scudetto, però secondo me ci sono due squadre che sono nettamente più attrezzate di noi, quindi vediamo che cosa succederà. Spero comunque in anche rifiniture che possano essere delle rifiniture di pregio, ma insomma a gennaio non ho mai visto dei grandi mercati.
Hai parlato di due squadre, immagino che tu stia pensando a Napoli e Inter. Ti chiedo, in questo momento il campionato italiano è un campionato di grande equilibrio, nel senso che comunque ci sono tre squadre in due punti, faccio riferimento anche al Milan, cioè le tre squadre che devono recuperare una partita, e il ritmo è abbastanza basso, cioè se Spalletti continuasse a viaggiare con la sua media, non dico che rientra, ma quantomeno rimane lì, cioè non ci staccano più di tanto. Cosa può determinare qualcosa di diverso? Cioè, secondo te Napoli-Inter, prima o poi, una delle due, o il Milan, mette il piede sull'acceleratore e fa il vuoto, o secondo te queste prime 15-16 giornate hanno dimostrato che anche loro, tutto sommato, hanno dei limiti e quindi ci si può aspettare un campionato più o meno come quello dell'anno scorso, cioè di grande equilibrio e non di vette incredibilmente alte?
Ma guarda, tutto dipenderà dalla Champions. Se il Napoli dovesse uscire dalla Champions prima dell'Inter e viceversa, sicuramente ci sarebbe un vantaggio. Il Milan è una squadra che è ancora, secondo me, in fase di costruzione, ma ha un grande allenatore che riesce poi a vincere, anche se poi quest'anno vincono un po' tutte di corto muso, il famoso corto muso tanto abborrito sì. da noi. Quindi io penso che ci sia una situazione di equilibrio. Poi dipende appunto dalle uscite. Noi intanto dobbiamo cercare di vincere le prossime partite con quelle che noi chiamiamo provinciali, ma che poi danno sempre dei grattacapi, anche perché due partite ce l'abbiamo fuori casa e saranno delle partite comunque da non prendere sotto gambe, estremamente impegnative. Se noi usciamo da questo periodo, diciamo, indenni e con dei buoni risultati, possiamo tornare tra le pretendenti alle prime quattro. Per una fuga dipenderà da come si metterà la situazione nella Champions per Napoli e Inter.
Giustamente hai messo, insomma, il dito nella piaga, no? Perché la Juve poi, come è capitato anche ad altre squadre, ma noi in maniera più grave e più continua, ha mancato con le piccole. Cioè, credo che nelle pagine dei rimpianti noi abbiamo appunto una serie di, soprattutto di pareggi che abbiamo avuto contro squadre della parte destra della classifica. Mi dici un motivo di ottimismo che adesso hai per questo ciclo? Se sei ancorato al gioco, sei ancorato a qualche giocatore? Perché poi tutto sommato io guardavo le pagelle di Juve Roma, ho visto un bel po' di sette e non mi capitava da tanto, quindi vuol dire che qualche giocatore sta finalmente performando come si deve. Poi si sa, si va a giocare su quei campi e si inizia a diventare nervosi perché non si esprime la propria superiorità, le partite diventano molto più difficili di quello che dice il calendario. Ma tu hai un motivo di ottimismo per dire no, guardate che adesso la Juve è in grado di vincerne tre di fila e chiudiamo il giro d'andata con dei punti che ci consentiranno quantomeno, io penso, di essere quarti, ecco.
Guarda, secondo me l'unico motivo di ottimismo che ho è che la squadra e che Spalletti abbia infuso nei giocatori un orgoglio e che queste due partite abbiano dato diciamo quella consapevolezza alla squadra di essere forte, quantomeno, o quantomeno da sicuramente da prime quattro e magari da andare a rosicchiare anche qualcosa alle due pretendenti allo scudetto. La squadra, secondo me, anche nonostante tutto, la squadra c'è e se giocano con l'impegno, ma più che altro con la convinzione, non con la paura di dover aiuto, mi fanno un gol in contropiede, perché questo sarà specialmente nelle prossime gare, perché troveremo delle squadre che si metteranno a pullman in porta e sarà veramente molto difficile scardinare quelle difese. Io spero che Openda e poi anche il buon David vengano fuori. Poi c'è sempre Yıldız che può risolversi la partita e a turno un po' tutti gli altri, però diciamo che il conforto che posso avere è un conforto dato dal fatto che oggi vedo un pochettino più squadra di quello che non era fino a poco tempo fa, dove erano molto slegati.
Ho un'ultima curiosità, hai parlato di Yıldız, io ho confessato oggi che insomma per me c'è una Juve con Yıldız e una Juve senza, ma proprio dal punto di vista del piacere della visione, cioè è evidente che è un giocatore che entusiasma e dal quale ti aspetti quel qualcosa di imprevedibile che altri non sanno fare. Siccome tu hai buonissima memoria, nel gioco dei paragoni per te è accostabile a qualcuno, visto che tra l'altro pure la Juve in qualche maniera lo sta facendo con Del Piero, oppure è un giocatore totalmente originale?
Allora, Yıldız è un giocatore, allora, nessun giocatore è paragonabile, ok? Ognuno ha le sue specificità. La gioia che mi mette Ildiz me la poteva dare Del Piero a suo modo, Pirlo a suo modo, Zidane a suo modo, Platini a suo modo. Sono giocatori che hanno quel qualcosa, cioè loro sono dei campioni, gli altri sono degli ottimi giocatori, buonissimi giocatori, ma Ildiz entra nel novero dei campioni, dei fuoriclasse. È giovane, deve crescere, è un calcio completamente diverso da quello di Del Piero, poi non parliamo da quello di Platini, ma sono quei giocatori per cui paghi volentieri il biglietto per andare allo stadio.
E secondo te diventerà come i nomi che hai fatto?
Ma io spero che diventi di più. Spalletti stesso ha detto che non è consapevole della sua forza e della sua classe. È giovane, ha tanto tempo, deve crescere, deve stare tranquillo, non deve soffrire d'ansie come secondo me ha sofferto e soffre uno come Vlahovic, che l'ansia se lo mangia al 90%, e quindi deve essere piano piano consapevole di se stesso senza fare poi diventare sbruffone e continuare a crescere così. Ma qui sarà anche la famiglia, sarà anche l'entourage che saranno fondamentali per la sua crescita.
Francesco, grazie di cuore e auguri di Natale e di buone feste.
Per me è sempre un piacere, io li auguro a tutti voi, a tutti gli juventini che sono all'ascolto.
Ciao. E chiudiamo, abbiamo ancora un minuto con l'ultimo messaggio prima di Natale. Pasquale, che appunto prima ci ammoniva sulla formazione di Pisa-Juve, ci ricorda: Pisa grande corsa e pressa gli avversari sin dentro l'area di rigore. Anche l'Inter ha avuto grandi difficoltà nella costruzione dal basso, quindi Kelly al centro della difesa poiché più tecnico di Bremer e David più punta di Openda per far salire la squadra. Staremo a vedere quali saranno le scelte di Spalletti. Quel che è certo è che abbiamo capito come il nostro allenatore sia molto attento agli avversari e che in ogni gara studia qualche cosa di nuovo per riuscire a essere vincenti. Certo, l'atteggiamento deve essere quello di una squadra molto capace ad entrare in campo con l'atteggiamento giusto, perché la Juve, lo diciamo spesso, troppe volte nella prima mezz'ora fa fatica a esprimere tutta se stessa. Io vi ringrazio molto anche oggi per l'attenzione, vi auguro buon Natale, lo auguro a tutta la famiglia di Radio Bianconera, auguri a Manuel in regia, ciao a tutti.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.